Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso. Oggi partiamo subito in quinta con l'idea di parlarvi di sistema di credenze, come andare a creare contenuti velocemente, qualche esempio al riguardo e anche come riutilizzare i contenuti, che è un argomento sempre molto interessante che vi aiuterà a comprendere quanto in realtà all'interno del vostro business sia importante elaborare delle idee e poi riutilizzare queste idee per riprodurre gli stessi contenuti o contenuti simili più e più volte, perché alla fine se ci pensate uno degli strumenti del marketing è la ripetizione. La ripetizione, ragazzi, è importantissima, è una strategia fortissima e se ci pensate bene, per fare un marketing educazionale, un marketing che funziona, non serve avere tanti contenuti, tante idee diverse, ogni volta trovare nuovi contenuti da fare. Bisogna avere poche idee, ripeterle all'infinito e diventare i portavoci di queste idee, far sì di trovare delle idee che creino comunque un insieme di intersezione con il proprio pubblico. Quindi trovare delle idee che in qualche modo vengano condivise dal nostro pubblico target. Quindi partiamo subito. Non so a fare un'apertura lunga, perché poi tutte le persone che riguarderanno questa live si annoieranno a morte a vedere, no, quel 3, 2, 1, siamo connessi, mi sentite? Immagino che mi sentiate, se no mi avreste già iniziato a scrivere che non mi sentite o comunque che non si vede il video. Tra l'altro sono a Barcellona, qua c'è la 300 mega e assolutamente è impossibile che non funzioni la live. Ciao Marco, ci siamo. Quindi iniziamo a parlare della come trovare e come fare a produrre contenuti velocemente, tanti contenuti. E difatti questo è uno dei più grandi problemi che le persone incontrano quando si buttano online, no? Soprattutto chi all'inizio, chi magari apre il proprio blog, chi apre una pagina Facebook, un gruppo, o decide di fare magari di iniziare a scrivere online. Quindi che ci si occupi di social media marketing, sia che ci si occupi di blogging, di content marketing, cose di questo tipo, arriva il momento in cui ci si confronta con la stesura dei contenuti, con la creazione di nuove idee, trovare idee da scrivere, da pubblicare, da farci dei video. E una delle frasi e delle domande che mi vengono fatte più di frequente è: Dario, io non ho la minima idea di che cosa scrivere, non so come trovare gli argomenti da scrivere, no? E questo è ovviamente uno di quei problemi grandi. Io stesso in realtà ho sofferto per diverso tempo di questo diciamo problema, soprattutto per quanto riguarda il blog, perché sono una persona che solitamente scrive, parla, comunica, fa video solamente quando ho qualcosa da dire, quando ho qualcosa da raccontare, quando ho un'argomentazione valida o un'idea da esporre alle altre persone. E come me, la maggior parte delle persone, siamo tutti portati ad avere il blocco dello scrittore in qualche modo, no? E non dobbiamo permettere che questa cosa diventi una scusa al nostro lavoro. Il blocco dello scrittore non è qualcosa che esiste realmente. Il blocco dello scrittore come lo si risolve in realtà? Lo si risolve sedendosi, mettendosi buona musica nelle orecchie, iniziando a scrivere. Si inizierà a scrivere magari partendo a caso, magari partendo da cose che non hanno troppo senso, però l'importante è iniziare a scrivere. E dopo un po' si entra nel flow. Entrando nel flow abbiamo la capacità di trovare nuove idee, di trovare nuovi argomenti, e dopo un po', magari dopo le 300-400 prime parole, vediamo che finalmente iniziamo a trovare qualcosa di intelligente, vediamo che le cose iniziano a funzionare, vediamo che escono comunque le idee o gli argomenti da trattare. Ma adesso vi dico qualcosa che mi sono segnato, di cui parlare, che in realtà è abbastanza, di cui parleremo stasera, che è piuttosto importante, è che quando non si ha qualcosa da scrivere, in realtà è molto spesso dovuto al fatto che non abbiamo una strategia di comunicazione. Che cosa significa avere una strategia di comunicazione? Un metodo, qualcosa di strutturato che ci porti, scusate che raddrizzo qua, che ci porti ad avere un modus operandi capace di aiutarci a trovare sempre nuovi contenuti da scrivere. E questo ha a che vedere con il sistema di credenze. Quindi partiamo dall'identificazione del sistema di credenze. Che cos'è il sistema di credenze e perché è importante per la nostra strategia di copywriting? Il sistema di credenze ne abbiamo parlato diverse volte all'interno del gruppo, ne abbiamo parlato all'interno del corso. Il sistema di credenze non è altro che un insieme di idee estremamente forti che noi andiamo a comunicare alla nostra audience. Il sistema di credenze deve essere in target con quelli che sono i nostri clienti o la nostra community, se abbiamo una community. Una cosa che mi piace fare nel momento in cui creo un nuovo business, in cui ho un nuovo progetto, è in realtà elaborare un sistema di credenze che non parta per forza da me. Ovviamente deve comunque avere a che fare con la mia idea,
ideologia, con la mia vision, con il mio modo di vedere il mondo, ma che comunque sia qualcosa che parta dal pubblico e che sia in linea con me. Perché l'ideale è trovare un sistema di credenze che sia in linea con il nostro pubblico, che interessi il nostro pubblico, che quando il nostro pubblico legge le nostre credenze, lega le nostre credenze, dica ok, questo è quello in cui credo anch'io, no? Questo penso che sia uno degli effetti del marketing più potenti che esistono, quando le persone si sentono comprese, quando le persone arrivano a pensare che siamo capaci di leggere nella loro mente, quando le persone hanno la capacità di sentirsi in qualche modo in empatia con noi, e questa capacità gliela diamo noi. Quindi il sistema di credenze nel pratico non è altro che una lista di 4, 5, 3, 5, 6 idee al massimo che noi andiamo a comunicare e ricomunicare costantemente all'interno della nostra comunicazione. Il sistema di comunicazione, dicevo, non è altro che un documento, qualcosa di estremamente semplice, 5 frasi, 5 idee, 5 concetti, e questo documento ve lo salvate sul desktop, ve lo attaccate nei post-it di fianco al computer e sarà, diciamo, la base per andare a creare qualsiasi comunicazione, qualsiasi post, qualsiasi contenuto. Come vi stavo dicendo fino a poco tempo fa, qualche minuto fa era tempo, in realtà per ideare un sistema di credenze possiamo partire dal nostro pubblico. In realtà che invece che stare noi a spendere energie, a morire dietro l'ideazione di queste idee che poi magari in realtà non hanno preso sul nostro pubblico, quello che possiamo fare è andare a creare il sistema di credenze studiando la nostra audience. Come fare? Vi faccio un esempio pratico. Vi ho raccontato in Darwiniani Marketers, il gruppo nostro più grosso, quello ufficiale Marketers, che in questi giorni sto lanciando il blog di Denise, la community di Denise. Denise fa l'insegnante di yoga, e abbiamo deciso che per poter viaggiare il mondo entrambi sarebbe utile che anche lei muovesse il proprio modello di business dall'offline all'online. Abbiamo quindi creato un gruppo, abbiamo rilanciato il blog, abbiamo creato il gruppo e abbiamo portato le persone a fare opt-in, a iscriversi alla lista e a iscriversi anche al gruppo. Che cosa serve tutto questo? Tutto questo serve per avere un ambiente di sperimentazione, un ambiente di marketing, un ambiente in cui relazionarsi con altre persone. E mi riferisco in special modo al gruppo Facebook, perché il gruppo Facebook è qualcosa, ragazzi, di dannatamente importante, sia che vogliate creare una community di persone che magari sono interessate al vostro personal brand, al vostro brand, sia che vogliate creare una community di clienti, quindi anche solo un gruppo Facebook di clienti che hanno acquistato il vostro prodotto, dei beta tester quasi, a cui porre domande, con cui comunicare, in modo tale che realmente riuscite a capire che cosa succede nell'esperienza utente dei vostri clienti, come utilizzano il vostro prodotto, quali problemi risolve, quali sono le necessità più grandi per cui la vostra audience compra il vostro prodotto, o ancora perché la vostra audience non compra il prodotto, no? Sennò una delle domande più interessanti che si possono fare, ragazzi, è: oltre a mandare l'email classica a chi non ha acquistato, perché non hai acquistato, chiedendogli i motivi, no? Ma questa gente, ragazzi, in realtà non è molto engaged con noi, non è disposta magari a risponderci, non ha tempo, magari non è interessata al nostro prodotto, magari non ha semplicemente seguito il nostro marketing. Un'email interessante da mandare è l'email a coloro che hanno acquistato, chiedendogli quei pochi minuti prima di acquistare in cui eri incerto ad acquistare, quali erano le motivazioni che ti rendevano incerto, no? E questo è comunque qualcosa di estremamente potente, perché stiamo andando a chiedere a quelle persone che poi hanno acquistato quale sarebbe potuto essere il motivo più grande per non acquistare, che comunque sono riuscito a risolvere. E quel motivo che ci comunicano è il motivo su cui dobbiamo andare a lavorare per perfezionare il nostro marketing. Quindi riprendiamo l'esempio. Ho creato il gruppo di Denise riguardo lo yoga, abbiamo fatto le campagne di lead generation e in 3 giorni abbiamo fatto 1000 iscritti. Che cosa fare in quel momento? In quel momento comprendere quali sono le idee portanti che possono, diciamo, portare alla nostra community, essere le fondamenta della nostra community. E abbiamo fatto una domanda importantissima, una delle domande, ragazzi, che vanno sempre fatte. Qual è il vostro problema più grande? E questa domanda si può fare sia che stiate vendendo aspirapolveri, sia che stiate vendendo servizi finanziari, sia che stiate vendendo formazione, sia che stiate vendendo un corso di yoga, come nel caso di Denise, o una community o una membership di yoga. Quindi quello che gli abbiamo chiesto è stata una domanda a risposta chiusa su quelli che sono, molto spesso, le problematiche più legate alla propria salute, al proprio benessere. Quindi ci abbiamo messo dentro lo stress. Ragazzi, chi è che non soffre di stress? Noi che lavoriamo al computer siamo dannatamente stressati. Ci abbiamo messo dentro l'ansia, che anche qua è un derivato dello stress, o comunque l'uno è la causa dell'altro. Abbiamo messo dentro l'alimentazione, perché l'alimentazione ha a che fare col benessere. Abbiamo messo dentro l'autostima, molti non ci avrebbero pensato. L'autostima è uno dei più grandi problemi dell'umanità. E anche se uno può pensare, cosa c'entra l'autostima con lo yoga? Quello ve lo potrebbe spiegare Denise, c'entra molto, no? Perché l'autostima parte anche dal corpo e mente sono connessi, ma non sono qua a farvi una lezione di yoga. E quindi in realtà, se non avessi fatto questa domanda, in realtà ragazzi, la cosa che avrei pensato è che la prima risposta sensata sarebbe stata l'ansia, poi avrei messo al secondo posto lo stress e al terzo posto l'autostima, al quarto posto l'alimentazione. In realtà ne è venuto fuori che l'alimentazione è al primo posto, lo stress è al secondo posto, l'ansia al terzo posto e l'autostima al quarto posto. Quindi vedete come in realtà molto spesso crediamo di conoscere il nostro pubblico. Non sono un insegnante di yoga, quindi magari non conosco il pubblico di Denise, però ho quella consapevolezza, perché sono dell'ambiente, merito, faccio yoga, eccetera, di conoscere comunque quelli che sono i drammi esistenziali di questo mercato, delle persone, in realtà di questo mercato, dell'umanità, quali sono i problemi. E in realtà il risultato ha mostrato il fatto come anch'io, che magari mi occupo di marketing, che comunque sono interessato a questo mercato, a questo ambiente, non conosco del tutto i bisogni, le paure, le necessità delle persone. Prima risposta, alimentazione. Un po' fuori target. Cioè, non voglio creare una community di yoga che parla di alimentazione, di cui uno dei principi importanti è l'alimentazione. Sapete perché? Perché l'alimentazione è un discorso molto, molto, molto delicato, che divide, e io non voglio andare a dividere la community. Se domani mi mettessi a parlare solamente di quanto faccia bene essere vegetariani, di quanto faccia bene essere vegani, di quanto invece faccia bene condurre una tipo di dieta paleo, in cui si mangia veramente tanta proteine, tanta carne, eccetera, il mio gruppo sullo yoga si dividerebbe. Quindi bisogna essere molto cauti anche quando si va a elaborare il sistema di credenze. Se scegliete una credenza che invece divide la vostra community, andrete a perdere una gran parte della vostra audience. Quindi attenzione a cosa scegliete. Invece, ovviamente è venuto fuori che il secondo step è rappresentato dallo stress, il grande problema delle persone che fanno yoga. No, tutti quanti siamo un po' stressati, quindi in realtà siamo tutti afflitti da questo grande problema. Ecco che uno dei sistemi di credenze, delle credenze all'interno del sistema di credenze dovrebbe assolutamente riguardare lo stress. Allora ecco cosa potremmo fare. Potremmo mettere all'interno del nostro sistema di credenze che lo stress è derivato da diciamo, gli infortuni, le chiusure, i blocchi del nostro corpo. Scusate che era giusto il treno, che nel frattempo qua si sta staccando tutto. E allo stesso tempo lo stress è causato anche dai limiti, dai blocchi della nostra mente. E che lo yoga è la disciplina che per eccellenza mette in connessione corpo e mente. E quindi è la disciplina perfetta per combattere lo stress. Ok? Abbiamo creato un primo concetto, una prima idea portante del nostro sistema di credenze, che poi andremo a comunicare e ricomunicare, tra un po' vi spiegherò perché. E quindi, se ci pensate, questa è una credenza, un'idea potente, forte, che ci aiuterà sicuramente in tutti i modi possibili a convertire le persone da interessate a clienti del nostro corso yoga, perché tutte queste persone provano un grande problema, lo stress, e noi gli stiamo raccontando di come lo yoga sia una disciplina che abbia una reale efficacia su quello che è lo stress, capite, no? E la stessa cosa ovviamente la si può ripercorrere per altri problemi, in altri mercati, è una strategia che funziona sempre. Secondo sistema di credenza potrebbe riguardare invece l'ansia, perché no? Sono molto collegato l'uno all'altra, quindi quando parlo di stress potrei parlare anche di ansia. Ma ovviamente potrei andare a creare un altro punto fondamentale del sistema di credenze che riguarda come lo yoga sconfigge l'ansia. Però questo è un esempio. A me invece interessa crearmi di più riguardo a quella che può essere la strategia. Un altro punto del nostro sistema di credenze interessante potrebbe essere quello del parlare dei corsi online, soprattutto di yoga. E vi stavo dicendo che un altro punto del sistema di credenze potrebbe invece riguardare la possibilità di seguire un corso di yoga online. Perché anche qui un elemento portante di questo business model è che sto cercando di insegnare yoga online. E anche qui il mondo si dividerà in coloro che sono entusiasti diciamo, imparare seguendo un corso online e coloro che invece storgeranno un po' il naso, perché diranno, ok, ma perché dovrei seguire un corso online quando potrei andare a seguire un corso dal vivo con un insegnante, fisica, reale, no? E allora non dobbiamo essere qua a illuminare le persone che già sanno che vogliono seguire un corso online, ma siamo qua a dover illuminare e spiegare alle persone che storgono il naso perché un corso online è interessante, è importante o può funzionare nel loro caso. Ed ecco che uno il nostro secondo punto del nostro sistema di credenze è che un corso online di yoga è molto efficace, perché nel 2017, nel mondo globale, dove comunque le persone hanno poco tempo, dove le persone viaggiano molto anche per lavoro, un corso di yoga online è conveniente perché ti aiuta a rimanere costante. Perché ti aiuta a rimanere costante? Perché lo puoi seguire quando vuoi, dove vuoi e quanto lo vuoi. Sapete quante persone soffrono? Perché quando vanno a una lezione, è il mio caso, quando vanno a una lezione di yoga e dura un'ora, dicono, ok, un'ora è troppo. Cioè, un'ora divento frustrato dalla situazione presente, passo alla situazione rilassata in cui sono felice di aver fatto yoga, ma magari se supero i 30 minuti per come sono fatto io, dico, ok, troppo, perché comunque non sono a quel livello di esperienza, di expertise, in cui dico, ok, riesco a stare rilassato 30 minuti, magari dopo 25 minuti inizio a essere stanco. Questo può essere un elemento da inserire nel sistema di credenze. Il corso di yoga online è ottimo perché ti aiuta ad essere più costante, perché lo puoi seguire quando, dove, come lo vuoi e quanto lo vuoi, perché comunque riuscirai a ispirarti in qualsiasi momento della giornata in cui lo desideri. Ad esempio, la mattina appena ti svegli, magari è interessante fare yoga perché ti fa stare meglio tutto il giorno, mentre magari se vai a un corso dal vivo, quello che succede è che lo yoga è magari solo dalle 19.30 alle 8.30 ed ecco che hai meno vantaggi che farlo la mattina presto. Quindi un corso online in qualche modo può riflettere le tue esigenze. E tra l'altro c'è una community attiva dove ti puoi relazionare con altre persone, far iscrivere i tuoi amici, quindi comunque ti aiuterà a rimanere costante. Quindi ecco che abbiamo già strutturato due elementi del nostro sistema di credenze. Il primo parlava di come lo yoga aiuti comunque a sconfiggere quello che è lo stress, perché è una disciplina che unisce corpo e mente. Secondo punto del nostro sistema di credenze, una scuola yoga online è molto interessante come offerta. Perché? Perché ci aiuta e ci permette di praticare yoga ovunque lo vogliamo, dove lo vogliamo, quando lo vogliamo e come lo vogliamo. Interessantissimo. Terzo punto, possiamo andare a rilavorare su quelli che erano le paure di cui stavamo parlando prima. Quindi ecco che potrebbe essere, abbiamo parlato di stress e subito dopo c'era l'ansia. L'ansia magari è molto collegata allo stress, quindi ne possiamo parlare in un unico punto. Però c'era l'autostima. Ragazzi, l'autostima è una di quelle paure, di quei problemi delle persone che sono estremamente radicate in noi, che sono dei problemi da risolvere, che ognuno di noi, con cui ognuno di noi lotta ogni giorno. Anche quando non siamo disposti ad ammetterlo, molto spesso abbiamo dei problemi di autostima. E per autostima non significa che siamo timidi. Molto spesso è che magari non ci sentiamo all'altezza, o non abbiamo delle ambizioni, non abbiamo delle passioni, non ci sentiamo realizzati nella vita. Tutto questo è l'ecosistema del problema dell'autostima, no? E qui c'è un mondo. Possiamo parlare veramente alle persone in maniera empatico di questo problema, mostrando di come anche noi comunque un tempo eravamo senza autostima. E poi magari lo yoga, nel caso di Denise, gli ha cambiato la vita. Ha migliorato quella che è la sua autostima, la fa sentire più in pace con se stessa, con il proprio essere femminile, anche con il proprio essere donna. È un'argomentazione estremamente importante nel mondo femminile, quella dell'accettarsi, no? Abbiamo creato un sistema di credenze, tre punti, potremmo andare avanti, potremmo continuare, arrivare a cinque, sarebbe l'ideale, però non voglio asfissiarvi con tutte queste idee o informazioni sullo yoga o esempi, però vorrei farvi capire di come e il sistema di credenze possa essere generato e da un insieme di intersezione, che è ciò che rappresenta i problemi, i desideri, le ambizioni del nostro pubblico e ciò che invece rappresenta la nostra competenza, la nostra sfera personale e quello che è la nostra storia, se vogliamo. Perché è importante? Perché quando prendiamo un sistema di credenze che è intrinseco nella nostra storia personale, possiamo creare un marketing che funziona, possiamo creare un marketing empatico che parla veramente al cuore e alla mente delle persone. E questo, ragazzi, niente più di questo aumenta le conversioni, niente più di questo ti permette di creare relazioni veramente con il tuo pubblico, con i tuoi clienti. E ora parliamo dell'argomento della serata, come produrre tanti contenuti velocemente, no? Qua ho preparato alcune headline riguardo, ecco, abbiamo creato il nostro sistema di credenze, diciamo composto da tre punti. Il primo punto, dicevamo, è quello dello stress. Vedete come diventa semplice creare tonnellate di tips, contenuti, eccetera, avendo un sistema di credenze. Sistema di credenze, abbiamo detto, documento con questi punti che teniamo sempre vicino a noi, e questi punti devono essere comunicati, ricomunicati, ricomunicati sulla nostra audience, perché noi dobbiamo diventare i portavoci del nostro paese, del nostro mercato, eccetera, di questa filosofia, di questa visione. Quindi in realtà il nostro lavoro di comunicatori diventa piuttosto semplice. Perché? Perché andiamo in realtà a comunicare sempre le stesse idee portanti del nostro marketing, del nostro business, business del nostro prodotto. Quindi ipotizziamo che vogliamo creare dei contenuti, guardiamo il nostro post-it, il nostro documento o la nostra lavagna che ci siamo attaccati al muro e vediamo che sopra c'è scritto stress, punto 1. Raccontare come lo stress sia una problematica risolvibile grazie allo yoga. È stato il primo punto su cui abbiamo lavorato ed ecco che grazie a questo punto siamo già pronti a scrivere tonnellate di articoli. Vi leggo alcuni titoli. 5 modi per combattere lo stress. Come vivere una vita senza stress. 5 conseguenze negative che lo stress può portarti, no? E tutto questo in realtà è sempre la stessa argomentazione. Stiamo sempre parlando di yoga e stress. Non è che ci sia qualcosa di incredibilmente nuovo, qualcosa di difficile da ideare. Dobbiamo semplicemente far passare questo concetto più e più volte, ma ne possiamo parlare in maniera diversa. Esempio, posso fare un post su come la respirazione Ujjayi dello yoga aiuta a risolvere lo stress. Oppure posso fare un altro tips o anche lezioni video, perché ricordiamoci che il contenuto è un contenuto in quanto tale, sia in forma scritta, sia in formato video, eccetera. Quando parliamo di copy mastery, non intendiamo il corso alla scrittura persuasiva. Stiamo parlando di un corso che parla di strategia di comunicazione, di marketing in maniera strutturata ed efficace, che abbia a che vedere con il copy. Perché? Perché il copy è il linguaggio, il copy è la comunicazione, il copy è la capacità di relazionarsi con le persone e quindi anche riuscire a vendere. Quindi possiamo parlare, come dicevo, scrivere un tip sulla respirazione yogica, su come impatta sullo stress e ancora 5 modi per combattere lo stress e potremo parlare delle 5 asana, che sono 5 posizioni dello yoga che riducono lo stress. Ma vedete come possiamo andare a parlare più e più volte all'infinito di un'argomentazione che interessa tantissimo al nostro pubblico perché è il loro problema principale, andando però semplicemente di volta in volta andare a fare un frame diverso. Che cos'è il frame? La cornice dove andiamo a proporre il contenuto. E questo, secondo me, è qualcosa di inverosimile dal punto di vista strategico, perché ci dà il potere di aprire il computer e dire oggi lavoro, oggi comunico. Cosa comunico? È semplice. Apro il mio sistema di credenze, guardo quello che devo comunicare alla mia audience e semplicemente racconto un mio aneddoto. Racconto 5 cose che possono essere utili per sviluppare, per raggiungere, eccetera, quel punto del sistema di credenze. Oppure racconto come secondo una storia della mia vita io abbia utilizzato una specifica strategia, una tecnica per raggiungere il risultato di cui si parla nel sistema di credenze. Capite? Cioè, la generazione di contenuti è veramente semplice se si ha una strategia capace di renderci comunque in qualche modo strutturati. Veramente, quando si parla di strategia, si parla di qualcosa che funzioni, che è strategico, che è una tecnica ripercorribile, che segue un metodo, che segue un metodo quasi scientifico. E in Copy Master abbiamo lavorato tantissimo su questo aspetto. Quello che stiamo cercando di dare all'interno del corso è un metodo, una disciplina, perché il problema del copywriting è che è una disciplina o comunque una materia che è estremamente creativa, no? Se ci pensiamo, il copywriting è creatività, la comunicazione è creatività, è empatia, è qualcosa che ha a vedere con le emozioni, con il linguaggio, eccetera. E proprio in virtù di questo è difficile riuscire ad essere strategici, a rendere tutto questo metodico, a rendere tutto questo quasi un processo, un procedimento. Quello che abbiamo fatto con Copy Mastery è andare a creare un processo, un procedimento. Proprio qualche giorno fa abbiamo creato questo PDF riassuntivo di tutto il metodo con tutte le domande che uno può prendere in esame nel momento in cui va a creare una strategia di comunicazione, un piano di comunicazione, un piano di marketing. E quindi si compone di una parte teorica, come capire le persone, come studiare il proprio pubblico, come studiare l'audience, una parte pratica. La parte pratica che cos'è? Una raccolta di 30 più strategie di copywriting, strategie di persuasione, strategie anche di vendita in alcuni casi. E infine il metodo Copy Mastery che racchiude tutto quanto e collega tutti i passi necessari per utilizzare tutte queste strategie ed elementi teorici e far sì che da tutto questo nasca comunque un risultato. In modo tale che quando ci sediamo al computer apriamo questo documento e sappiamo esattamente che cosa dobbiamo fare. Una volta entrato nel flow, se non stai attento, non la smetti più, grande Andrea di Foggia. Questo è un altro elemento di copy che secondo me è importantissimo. Il flow. Ah, questo è interessante. Il flow che cos'è? Il flow è sia quello che tu provi mentre scrivi, e il flow è ciò che sente la persona che legge. Flow che cosa significa? Flow significa comunque in qualche modo scivolo, flusso, no? Ciò che la persona deve sentire quando legge il nostro copy è come la sensazione di entrare in uno scivolo. come se non si potesse fermare, che sente questa voglia di continuare, che il testo è incalzante, che ciò che dico rappresenta qualcosa che la persona ha sempre pensato, che le domande che pongo sono domande che la persona si è sempre posta e che le risposte che do rappresentano risposte a domande che hanno sempre rappresentato i dubbi di queste persone. Quindi quando un copy funziona, per quanto sia lungo, e ci sono tante persone che mi dicono: ma Dario, perché scrivi così tanto? Perché quando un copy funziona ed è in target con la persona, le persone non smettono di leggere, arrivano fino alla fine, e più le tieni a contatto con te, più anche l'articolo contenuto è lungo e le persone stanno a contatto con te, più queste persone entrano in empatia con te, più si sentono parte della tua visione e più entrano in contatto e credono nel tuo sistema di credenze. Ho detto però anche che il flow è ciò che sentiamo noi copywriter quando andiamo a scrivere. Perché? Perché un copy che funziona lo senti mentre lo scrivi. Se stai scrivendo e sei concentrato e senti che ti viene giù facile, è frutto della tua esperienza e racconti delle storie, qualcosa che ti è successo, improvvisamente sentirai che ti emozionerai mentre scrivi e non vorrai smettere di scrivere. Sapete quante volte sto scrivendo, sono a casa con Denise, sono a casa della mia famiglia e arrivano da me, sono sul tavolo e mi dicono: è ora di apparecchiare, togli il computer, eccetera, si mangia. Io dico: no, accidenti, devo finire di scrivere questa cosa, ce l'ho qua, mi sta uscendo dalle mani, no? Questo è qualcosa che funziona. E ragazzi, vi posso assicurare che quando scrivo dei copy e li rileggo, lo sento se funzionano, perché sono il primo che mi viene la fotta, no? Che dico che vorrei acquistare questo prodotto se non fosse già mio, che questo post mi emoziona, mi porta all'azione. Ciao Dario, grazie della diretta per il lancio di una guida, meglio un metodo scarsito oppure mostrare la differenza tra gli svantaggi del non acquistarla? Non mi fa vedere tutta la domanda, magari posso provare da desktop. Comunque realmente non c'è, questo, non so, attenzione che qui magari stiamo sconfinando un po' a parlare di funnel, quello che rappresenta la scarsity, il modello scarsity o l'evergreen, tenere sempre le vendite aperte, eccetera, è in linea molto spesso anche con quello che è il vostro prodotto, la vostra strategia di prezzo, eccetera. Se io vendo un prodotto a 27 euro non farò mai un lancio per poi chiuderlo dopo i pochi mesi. Se invece devo vendere un prodotto più costoso, è ovvio che vado a utilizzare una strategia che ha a che vedere con la scarsity, perché lì devo porre una call to action molto più urgente, devo porre nelle persone l'urgenza di fare qualcosa, perché se il prezzo è alto c'è una barriera più grande, c'è un limite più grande alla volontà di acquisto, e quindi devo portare le persone a decidere il prima possibile, perché sennò che cosa succede? Che la persona dice: ok, interessante, costa tanto, lo salvano i preferiti, prima o poi acquisterò. Cosa succederà? Che non acquisterà mai, perché molto spesso ciò che salviamo nei preferiti, per come siamo invasi di advertising, offerte, proposte, eccetera, non lo rivediamo mai più. Quindi il corso non parla delle basi, ma solo della parte strategica del copy. No, ragazzi, il Copy Mastery è un corso che parte da A, alla presunzione e la volontà, l'obiettivo di portarvi da A a Z, cioè nel senso si parte dalle basi, e per basi vi ho detto la comprensione del pubblico, la generazione di empatia, la comprensione di quello che è il proprio target, fino ovviamente a parlare di quelle che sono le strategie di vendita, le strategie di comunicazione da inserire all'interno dei vostri contenuti per vendere, relazionarsi, creare relazione, riuscire a creare un rapporto empatico col proprio pubblico. Quindi non è un corso avanzato o un corso che non è seguibile da chi non conosce l'argomento. C'è una bellissima testimonianza qui nel gruppo di Fabio Ciabattini, che all'età di 50 anni ha comprato Copy Mastery e gli è piaciuto tantissimo, anche se era già un rappresentante di aziende grandi. Esempi in cui il copy è utile anche non in ambito di vendita, tipo in altri mestieri più offline. Allora, anche questo argomento importantissimo. Il copywriting, ragazzi, come lo ripetiamo all'interno di tutte le nostre comunicazioni, non è l'arte di saper vendere o di saper appioppare qualcosa con qualcuno. Il copywriting è relazione, il copywriting è comunicazione. Siamo umani e pensate che la più grande capacità dell'umanità è proprio quella del relazionarsi. Sulle relazioni abbiamo costruito la tecnologia, abbiamo costruito la medicina, sul saper creare linguaggio, sul saper creare contenuto, abbiamo creato quella che è la nostra formazione, lo sviluppo della specie. Cioè, quando parliamo di copy mastery, quando parliamo di copy, stiamo parlando veramente della capacità di parlare alle altre persone. E quando parlo di parlare, non mi riferisco al creare video per vendere un infoprodotto, non mi riferisco per forza a creare una pagina di vendita o una lettera di vendita da inviare a centinaia di persone per vendere il prodotto. Fare copy significa riuscire a comunicare in maniera efficace nella vita di tutti i giorni. Significa saper vendere al prossimo, significa convincere gli amici ad andare in vacanza perché magari sono disorganizzati e nessuno sa convincersi, e quindi serve l'amico portante, leader, che è capace di riorganizzare tutto il gruppo. Capite, no? L'infinità degli esempi, anche seppur stupidi, che comunque ci aiutano a rendere conto di quanto in realtà la comunicazione sia la base della nostra vita ed è ciò che facciamo il 99% del tempo in cui siamo svegli e attivi. quando siamo sui social stiamo comunicando quando mettiamo un like, stiamo comunicando quando lasciamo un commento, stiamo comunicando quando andiamo a una lezione universitaria e facciamo una domanda al professore. Ogni cosa è comunicazione. Quindi il copy, come dice Elena, il copy serve ogni volta che aprite la bocca o scrivete una frase. Io il corso l'ho preso un anno fa e dire che è davvero ben fatto è dire poco. Grande Elena. Il corso può essere utile a chi, come me, scrive per i siti di altri. Ragazzi, questo ovviamente, cioè nel senso, non è che il corso è pensato se vendete corsi o se fate i rappresentanti di azienda o i venditori. Il corso è pensato anche se siete dei freelancer, se siete persone che ogni giorno si trovano davanti a uno schermo con una tastiera e devono scrivere qualsiasi cosa, che sia la lettera per conto del proprio capo, per convincere qualcuno a prendere un accordo aziendale, che sia invece scrivere i testi per un'altra testata, se si è giornalisti o se si è content editor, eccetera eccetera. Loredana dice: sono d'accordo con te, è un po' ciò che mi capita quando seguo i tuoi tips tra Binta e chatbot, incollata a raccogliere più informazioni possibile. Grande Loredana. Ciao Dario, scrivere per emozionare o emozionare per emozionarsi per scrivere? Entrambi, logicamente, una è la conseguenza dell'altro. Ho una cantina, produco vino, di cosa parlo? Il vino è una cosa troppo grande come tematica, ho paura di buttarmi. Anche questo è un argomento interessantissimo, perché il vino, se ci pensate, è un tipo di prodotto che raramente è comunicato. Quindi il content marketing può essere estremamente efficace. Vi faccio questo esempio. Una volta sono andato in Puglia e ho provato questo vino che si chiama Selva Rossa Cantina Due Palme. Io non ci capisco niente di vino. So che ha vinto il bicchiere d'argento, che penso che sia un premio importante, ma il sommelier di quel ristorante mi ha parlato talmente tanto bene di quel vino che io per primo, senza capire niente di vino, mi sono innamorato di quel vino e insomma mi sono autosuggestionato sul fatto che quel vino è il mio vino preferito. Ma in realtà probabilmente se lo sentissi insieme ad altri vini non saprei minimamente riconoscerlo, però è stata proprio l'operazione di copywriting comunicativo di questa persona che mi ha parlato di questo vino, mi ha parlato del processo di diciamo realizzazione, che poi ovviamente è un aborto di parola per il vino, non so come si dica in gergo, però mi ha raccontato esattamente tutta il processo di creazione, la tradizione di questo vino, la famiglia che ci stava dietro eccetera, e mi sono innamorato più talmente tanto della storia che alla fine mi sono innamorato anche del prodotto. Gary Vaynerchuk, Gary V per tutti quelli che lo conoscono, grande imprenditore americano, ha fatto una fortuna perché l'azienda di famiglia aveva un'azienda di vini che faceva 2 milioni l'anno, ha iniziato a fare un video al giorno su YouTube parlando e recensendo ogni singolo vino, alla fine il loro e-commerce è arrivato a fare 60 milioni di euro l'anno in pochissimi anni, non mi ricordo se erano 3 o 7, poteva essere una cosa del genere. Comunque da 2 milioni a 60 milioni di euro con un canale YouTube facendo recensioni di vino. Le persone non capiscono il vino, non sanno la storia che c'è dietro, il processo che sta dietro la creazione di una bottiglia di vino, raccontare tutte queste cose, spiegare come si riconosce un vino buono da un vino cattivo, fa sì che improvvisamente diventiamo quasi addicted riguardo a questo tipo di contenuto, soprattutto se siamo comunque appassionati di vino a livello di gusto, di piacere del berlo, no? Quindi sono un appassionato di vino anche se non ci capisco niente. Se domani trovo una pagina che mi fa un tips, mi spiega come riconosce una bottiglia buona da una cattiva, domani posso andare a cena con i miei amici e sentirmi figo perché so come riconoscere un vino buono da uno cattivo. E ogni volta che penserò se questo vino è buono o cattivo, penserò a te che me l'hai insegnato e mi hai spiegato che come si fa a riconoscere un vino buono da un vino cattivo. E quindi ti attribuirò nella mia mente un posizionamento, una sorta di autorevolezza. Quando qualcuno mi chiederà dove posso imparare qualcosa riguardo al vino, dirò di seguire il tuo blog, di seguire la tua pagina Facebook, e se farai un e-commerce, se mi consiglierai che un vino è particolarmente buono, probabilmente lo comprerò da te. Capite? Questi sono i processi logici di copywriting, strategia comunicativa e avere un piano di comunicazione efficace. In Copy Master non è che parliamo di dove mettere il grassetto o se dare del tuo o del lei quando scriviamo una lettera di vendita. Certo, abbiamo messo anche questo perché sono le basi del copywriting, ma parliamo di come comunicare uno specifico target a una specifica audience per andare a creare una relazione, per andare a creare un rapporto e per riuscire a parlare con qualcuno, per riuscire a ottenere un risultato. E il risultato, ragazzi, può essere vendere qualcosa a qualcuno, può essere salire in politica e raccogliere dei voti, può essere riuscire a passare la prossima interview, quindi il prossimo colloquio, riuscendo a capire colui che ci fa le domande, come ragiona, cosa vuole farsi sentirsi dire. Capite? Sono tutte cose estremamente importanti. Copy e storytelling potrebbero essere le armi giuste? Assolutamente, sono una la causa dell'altra, non c'è una vera distinzione nella mia mente quando parlo di copy o di storytelling. Lo storytelling per me è un pezzo del puzzle del copy. Quando faccio copywriting, quando faccio una strategia di comunicazione, ovviamente inserisco elementi di storytelling. Ho fatto una bellissima lezione oggi, che penso che sia una delle più importanti del corso e caricheremo nei prossimi giorni, in cui prendo uno dei post del mio blog e spiego alla perfezione che cosa sto facendo in ogni singola riga e vi faccio vedere come apro 300.000 open loop narrativi per continuare a mantenere l'attenzione della persona alta, anche se sto parlando di cose tecniche che potrebbero stufare facilmente anche colui che si è appena avvicinato all'argomento. E secondo me questa è una lezione che vi dovete assolutamente vedere, perché parla proprio di storytelling, come associare lo storytelling, la narrazione, gli open loop narrativi a cose di tipo tecnico che possono annoiare comunque l'audience. Tecniche per un copy efficace quando l'argomento non ci piace particolarmente o non è in linea con i nostri valori, tipo quando lavori per altri. Ma in realtà anche quando si lavora con altri, si è comunque alle prese con la comunicazione, con la relazione con altre persone, no? Anche se vogliamo strettamente vendere o se lavoriamo nella politica e dobbiamo raggiungere un rapporto con gli elettori. Quello che deve fare un esperto di copy per me è studiare veramente tanto a fondo il tipo di comunicazione, il tipo di audience che ha davanti, perché l'una è ovviamente connessa all'altra, quindi capire che libri leggono le persone che ci seguono, se sono nella politica, secondo me questo è un aspetto importantissimo, sono sondaggi che potremmo fare in un gruppo o su una pagina Facebook per capire che tipo di audience abbiamo davanti, vedere la grammatica che utilizzano, vedere il modo in cui parlano, capire se sono persone timide, se ad esempio siamo davanti a un colloquio e abbiamo davanti magari qualcuno che ci sta facendo un'interview, dobbiamo capire se è timido, se è introverso, se dobbiamo parlare con lui in maniera estroversa o parlare su un piano più emotivo, più intimo in un certo senso, colui che invece cerca un tipo di comunicazione più razionale. All'interno di Copy Mastering sono trovate tanti spunti in questo senso, che hanno a che vedere con strategie che possono secondo me essere pubblicate anche semplicemente se fate i commessi all'Interspar o alla Conad e semplicemente volete rapportarvi con il vostro pubblico in una maniera tale che possiate rendere migliori le giornate delle persone che sono i clienti del supermercato. Ma dico questa cosa che può sembrare una scemenza, perché ho letto su questo libro una cosa bellissima di questa cassiera in America, mi pare fosse, che praticamente ogni giorno lei faceva questi biglietti in cui scriveva delle frasi motivazionali o delle frasi intime, delle frasi belle all'interno su dei pezzetti di carta, e ogni volta di nascosto all'interno della busta delle spese delle persone metteva questi pezzetti di carta con queste frasi emozionali, motivazionali, ispirazionali. E dopo qualche mese, diciamo, il direttore del supermercato non capiva perché la cassa di questa signora aveva una coda lunghissima. Al di là del fatto che questa cosa uno dice wow, che figata di storia, perché vedi proprio come in realtà c'è umanità nel mondo, di come le persone comunque si emozionano, come si connettono magari anche a uno sconosciuto, se questo sconosciuto è capace di dargli intimità, di dargli un tipo di comunicazione umana. Mi emoziono anche nel vedere come in realtà le persone fossero disposte a farsi una coda ben più lunga rispetto a quella delle altre casse, pur di avere il proprio messaggio umano, la propria comunicazione umana della giornata, il proprio spunto di riflessione, no? Vedete come in realtà poi non siamo per forza sempre apatici o magari estremamente distaccati o magari per forza abbiamo fretta. Ci prendiamo il tempo di comunicare o leggere ciò che veramente ci interessa. Avete in programma di lasciare aperte le subscription dei vostri corsi ai vostri true fans senza limitare esclusivamente i lanci? No Flavio, questo purtroppo non lo riusciamo a fare anche per motivi tecnici. Voi ora mi vedete così, sono morto, guardate che occhiaia eccetera. Lavorare per un lancio è qualcosa di estremamente duro, che porta via energia, adrenalina, produzione di contenuti continua, comunque integrazioni tecniche, controllare che tutto funzioni, call, chiamate eccetera eccetera, e quando uno finisce il lancio dice fine, voglio chiudere, no? E ci permette anche di abbattere i costi, perché ovviamente abbiamo bisogno di attivare l'assistenza clienti solamente quando c'è un lancio aperto, se no dovremmo avere sempre assistenza attiva, perché ogni giorno la gente compra diversi corsi, ci potrebbero essere problematiche diverse. Hai ragione, le parole sono molto potenti, vedi ad esempio quando qualcuno ti loda oppure ti offende, le parole lasciano sempre un sogno profondo nell'anima. Esatto, ovviamente, anche sapere fare i giusti complimenti sono una strategia di copywriting. Andiamo avanti, miglioramento del linguaggio medico per il paziente, buon argomento per il copy. Ragazzi, non sono un generatore automatico di idee spaziali per il copywriting. Anch'io quando ho davanti un cliente nuovo che magari non ha a che fare con il mio mercato di riferimento, quando con marketers scegliamo di lavorare con un nuovo partner, eccetera, prima di dire ok, do un'idea, devo studiare, lo dicevo prima nel case study di Denise. Quando abbiamo avvicinato il mercato yoga, io ho avvicinato perché lei c'è dentro, non ho avuto la presunzione di dire questa è la strategia giusta. Ho iniziato a fare un gruppo, a iniziare a porre domande, a relazionarmi con le persone e a capire qual è magari il contenuto che funziona di più. Anche qui poi non è molto contestualizzata la domanda. Miglioramento del linguaggio del medico per il paziente, buon argomento per il copy. Cioè, se mi stai chiedendo in che modo un medico può comunicare a un paziente, lì c'è tutta una scienza, no? Immaginate i medici che si trovano davanti a queste persone disperate e che devono dargli brutte notizie, o comunque che affrontano delle situazioni veramente difficili dal punto di vista umano. Lì, secondo me, non si tratta solo di copywriting, ma si tratta anche di psicologia, che è trattata in realtà molto anche in Copy Mastery, e l'una è ovviamente molto legata all'altra. È meglio focalizzarsi sul copy e poi correggerlo per il SEO o viceversa? Personalmente io faccio sempre prima il copy e poi lo rivedo in chiave SEO, giusto per aggiustare quei là, se mancano delle keyword, eccetera, eccetera. Magari faccio la keyword research prima per capire l'argomento e le keyword più importanti comunque da utilizzare nel discorso. Poi se vedo che mancano determinate keyword, se mancano queste cose, ovviamente vado ad aggiungere in un secondo momento. In una lezione hai detto che per rendere efficace il copywriting devi essere leader nella tua categoria, ma non è lo stesso copy che serve a portarti ad essere leader? Come si fa a fare copy all'inizio senza mandare? Non me la fa leggere tutta, perché da mobile non me la fa leggere tutta? Allora, non so se ho capito del tutto il concetto. È un'affermazione un po' forte, non credo di averla fatta in questo specifico modo, il fatto che per rendere efficace il copywriting dobbiamo essere leader della nostra categoria. Quello che ho fatto è stato un excursus molto spesso parlando del fatto che il brand positioning è strettamente connesso al copywriting, e quando vogliamo andare a comunicare qualcosa dobbiamo sapere in che posizione ci troviamo nella mente della persona che legge. Quindi a monte sarebbe meglio avere un posizionamento definito e avere comunque un audience ben definita di cui conosciamo gli elementi di comunicazione che gli interessano. Quindi vogliamo essere la marca che fa i bikini per tutti quanti e andare in competizione con tutti i big brands, o se nasciamo come brand di bikini vogliamo creare il bikini per uno specifico target e quindi riuscire a intercettare una domanda preesistente magari che non ha un brand capace di rispondere in maniera precisa? È solo una domanda interessante. Molto spesso la cosa migliore da fare, insomma, è entrare in una nicchia di mercato che ovviamente rappresenta la risposta a un'offerta ben specifica, come può essere bikini per hipster, no? Fare dei bikini particolari per ragazze che cercano cose un attimo più ricercate, eccetera, eccetera. Poi una volta che il brand prende forma, ovviamente quello che possiamo fare è espanderci. Ci sono veramente tanti esempi di brand che hanno iniziato a fare questo. Ci sono pochi esempi, però per farvi un esempio di quello che potrebbe accadere, un Daniel Wellington di turno, che cosa ha fatto? È entrato nel mercato con un orologio veramente poco costoso, ha iniziato a lavorare con l'influencer, ha regalato l'orologio a tutti quanti, un unico socio, 170 milioni di euro di azienda. E dove si è posizionato? Si è posizionato nel segmento di persone che hanno un budget molto ristretto per acquistare un orologio, ma vogliono un orologio bello, elegante, minimalista, simile ad orologi molto più costosi. Il Daniel Wellington è un orologio cinese, penso, per lo più, che viene venduto insomma con un'ottima marginalità, ma che comunque è perfetto per l'audience su cui vende. Ma Daniel Wellington ora, se ci fate caso, ora sta prendendo un piede comunque abbastanza interessante. Non vende più online, inizia ad arrivare nelle prime gioiellerie. Non vende più solo l'orologio a basso prezzo, inizia a fare comunque degli orologi a prezzo più alto. Capite, no? Ha sfruttato una nicchia di mercato dove poteva avere una relazione molto forte e coesa col proprio pubblico che cercava un prodotto preciso. Ha instaurato una relazione con queste persone, ha creato un legame, una coesione, e tutto questo gli sta permettendo comunque di allargarsi, di allargare il posizionamento, e nulla toglie che Daniel Wellington in un secondo momento possa riposizionarsi in qualcosa di un attimo più importante, un brand magari più solido nel mondo dell'orologeria, che possa vendere magari un orologio un po' più costoso. Quindi no, non sono d'accordo in ogni caso. Cioè, il copy è uno strumento estremamente importante che può essere utilizzato comunque in ogni caso per comunicare il proprio posizionamento. Quello del brand positioning invece è un discorso monte che andrebbe fatto prima. il mio discorso è: stiamo sempre attenti a ciò che comunichiamo, ma preferisco parlare di sistema di credenze che di posizionamento, perché il posizionamento molto spesso è un po' tricky, è un po' quasi un concetto difficile da comprendere appieno. Il sistema di credenze invece crea un mix di credenze che ti permette di essere molto più velocemente unico nel tuo mercato o nella tua categoria di mercato. Quindi faccio il mio sistema di credenze è: faccio yoga, lo faccio per curare lo stress, lo faccio online perché questo ti permette di riuscire a studiare online in qualunque momento tu lo desideri, come lo vuoi e quanto lo vuoi, no? È tutto un insieme di credenze che va a creare un posizionamento preciso, in un certo senso, che è molto, diciamo, verticale, ma che comunque, avendo un mix di diverse credenze, può tirare dentro persone da diversi angoli di vendita. Quindi magari uno arriva non perché è interessato a curare lo stress, ma perché è interessato a studiare lo yoga online. Se non hai visto tutta la live, riguardati l'inizio che parlavamo dell'esempio dello yoga. Dario, riprendendo una domanda di prima, nel corso troviamo anche il procedimento per creare una community, gruppo su Facebook, eccetera, come hai fatto con Denise? Sì, trovate tutte le strategie per creare engagement, per fare tutto quello che ho fatto. Non c'è magari il sistema di funneling su come ho creato l'opt-in che poi ti riporta al gruppo, ma quello è di una banalità incredibile, e ci sono diverse lezioni gratuite all'interno di Funnel Secrets. E chiudo con il commento di Paolo Bacchi, che dice: Ale Ilvez, ragazzi, vado a fare il mio post cena, sono le 10, in realtà ho fatto 2 bocconi, devo ancora mangiare, e quindi vi saluto. Grande ragazzi, grazie mille di tutto quanto, io sono fuso in questi giorni di lancio e vi lascio, grazie mille.